philosophy. Automatically, check it out, you better work it out. Change to another route. My technique, strategies, abilities, I leave course to mic, hanging like spring leaves. You are trying so fast, beyond the human eye. Lyrical tactics, vocal gymnastics, ease and pepped up. You get swept up, smacked up, backed up, your crews all cracked up. Check it slow, pick, choose quick, you can't stick. My medical range is strangest angles. You get tangled, twisted side effects. Channels repeat, complete, can't compete. Check the hour texture, mind adventure. Exploit the point, enter tracks to devour. My intellects proceed with diesel power. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Back attack the rack, pack you back to me. You don't want none, high quality action B. Still standing, damaging your other man. And quick reverse, potent as the first verse. My amplifier blows on your world's higher. World sire, cuts like a barbed wire. Record play, I pull up on you every day. Fast forward, I move and I swing forward. Exit load, put your brain in right mode. Select and mix, the man will perfect and fix. Heads lightly, fight me. Copy, Xerox, cock, hand blocks. You can't knock them out there. Upbeat lifting, shifting, persistent. Intelligent kingpin, different astrology. As I roll with prodigy. With diesel power. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically.
Diesel Power Prodigy. Infatti il diesel costa più della benzina, mi pare, no? Non so, io non ho mai usato diesel. Io sono passato dalla miscela a due tempi alla super. Passando anche attraverso il GPL, GPL, tanta roba, costa poco il GPL. Si va un po' più piano, ma insomma non c'è problemi. Non è che se uno va un po' più piano, mal di poco, eh? Poco a poco. Bill Wyman, Fool's Gold. E poi news. Tanto io vi saluto e grazie a tutti per l'inseguimento. Sentiamo, ciao a tutti da parte di Elias.
That look of yours, 5'2", tight fit clothes. Cause I've been down, down the road before. You ain't nothing, nothing but fool's gold. Fool's gold. You be a young man, maybe half your age. And when you're done, be thrown away. But I've been down, down the road before. You ain't nothing, nothing but fool's gold. Oh.
Buonasera dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. L'Iran ha riaperto lo stretto di Hormuz, la decisione arriva a poche ore dal cessate il fuoco in Libano, una condizione posta da Teheran per continuare i colloqui. Colloqui che riprenderanno domenica in Pakistan, Trump esulta e parla di un accordo quasi fatto. L'Iran rinuncerà a nucleare e controllo dei mari, rivendica, ma non ci sono conferme. A Parigi intanto il vertice dei volenterosi riunisce quasi 50 paesi, tra i partecipanti c'è anche la Cina. Si lavora a una missione navale dopo la fine delle ostilità. Merz insiste, anche gli Stati Uniti devono partecipare. I segnali di distensione su Hormuz fanno scendere il prezzo di gas e petrolio. Continuano le pressioni delle istituzioni finanziarie a non andare oltre per scongiurare una recessione. I problemi si trascineranno comunque a lungo, sottolinea Banca Italia. E a Parigi anche Meloni, che si mostra al fianco degli altri leader europei dopo gli attacchi di Trump. In Italia invece tira dritto sulle misure identitarie, oggi al Senato l'ok al decreto sicurezza. Nessuna modifica alle norme più repressive, dal fermo preventivo agli agenti sotto copertura in carcere, stretta invece sullo spaccio di lieve entità. Adesso si passa alla Camera, la conversione in legge del decreto va fatta entro una settimana. A Roma in migliaia lavoratrici e lavoratori della sanità privata e delle RSA per lo sciopero nazionale per il contratto scaduto rispettivamente da 8 e 14 anni. A causa dell'arretramento della sanità pubblica il settore ha aumentato i profitti, ma gli stipendi sono fermi da anni. Queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel giornale radio delle 19.30. A più tardi e buon ascolto.
Una buona serata a tutti voi da Domenico Guerino, bentrovati. Queste sono le anticipazioni della newsline serale che andrà in onda a partire dalle 18.45. Come di consueto partiremo con la notizia che ha fatto il giro delle agenzie oggi, dei siti del web naturalmente, perché secondo un'informativa del Rosso dei Carabinieri, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, recentemente scomparso, sarebbe stato citato in alcune conversazioni da figure di spicco della 'Ndrangheta, indicato come finanziatore occulto di alcune cosche. Vi spiegheremo un po' tutto quello che accade da questo punto di vista. Torneremo poi sulla questione del CPR in Toscana, annunciato dal ministro Piantedosi. Il territorio dovrebbe essere quello di Aulla, almeno secondo quello che rileva il ministro. Sapete che c'è una forte contrarietà nel centrosinistra. Oggi è nuovamente intervenuto sulla vicenda il presidente della giunta regionale Eugenio Giani, ma la Lega pronta ai banchetti per i banchini per raccogliere firme a supporto del CPR. E poi ci sono le multe che sono state comminate ad alcuni manifestanti che due settimane fa inscenarono una protesta contro l'apertura della Firenze nel quartiere di Rifredi, della sede di Futuro Nazionale. Domani peraltro ci sarà una nuova mobilitazione con letture antifasciste, anche sarà presente il segretario di Possibile Pippo Civati. Vi faremo sentire la sua intervista con Luca Toscano e su Cobas. Parleremo della nuova ondata di scioperi e picchetti per rivendicare 8x5, cioè la settimana lavorativa di 8 ore per 5 giorni, al distretto della moda pratese. Con Riccardo Nuri di Amnesty International invece parleremo delle regole del mondo, cioè del presente, del futuro e del diritto internazionale, mentre la storia la dedichiamo alle comunità energetiche rinnovabili, in particolar modo a quella di Sesto Fiorentino, che si presenta domani alle 21 al centro civico, ma ne parleremo con Giulio Signorini di È Nostra. E tutto questo dopo il City Lights.
City Lights.
Oh, cosa vuoi fare?
Eventi, spettacolo, cultura in città e in regione.
Teatro della Toscana, stagione 25-26, il Grande Teatro a Firenze. Dal 17 al 19 aprile al Teatro Era di Pontedera, la trilogia dei Poveri Cristi, di e con Ascanio Celestini. 19 aprile, ore 17, Rumba, l'asino e il bue del presepe di San Francesco, nel parcheggio del supermercato. Ascanio Celestini ha cominciato 10 anni fa, pensava ad un parcheggio in qualche periferia. Le periferie si assomigliano tutte, i personaggi periferici pure. Protagonista protagonisti, ma fuori dalla grande storia, lontani da qualsiasi centro del mondo, ma al centro della propria vita. Info e biglietti teatrodellatoscana.it. Mixite, quinta edizione, leggere il presente per fare da ponte fra culture e linguaggi musicali. Domenica 19 aprile alle 19, Brulla, documentario sonoro per voce e live electronics. Un lavoro dedicato alla Sardegna e al processo di deforestazione subito dall'isola. Con l'attrice Michela Azzeni e il suono a cura di Francesco Giomi. In collaborazione con Tempo Reale e Axit. Info toscanaproduzionemusica.it. Ho fatto un sogno, canzoni e parole sui conflitti tra gli esseri umani, di Giorgia Del Mese e Massimo Tarducci. Musica originali Giorgia Del Mese e Andrea Franchi. Una donna e un uomo alle prese con il loro dialogo interiore e con il confronto l'una con l'altro alla ricerca di una verità comune. Un'analisi musicale, teatrale, psicanalitica e poetica militante. Sabato 18 aprile alle 20:30 al Teatro Puccini di Firenze. Biglietto posto unico 12 euro. La mostra internazionale dell'artigianato celebra la 90esima edizione, un grande evento promosso e organizzato da Firenze Fiera in collaborazione con le principali associazioni di categoria che riunisce maestri artigiani e nuovi talenti da tutto il mondo, con mostre, laboratori, attività per bambini e iniziative speciali. Dal 25 aprile al 3 maggio, mostra internazionale dell'artigianato, Fortezza d'Abbasso, Firenze. Info su mostraartigianato.it. Il gabinetto VSE presenta Beat Generation, la vibrazione che squassò il mondo. Martedì 21 aprile alle 17:30 in Sala Ferri, lo scrittore Pietro Grossi legge e racconta Pasto Nudo di William Burroughs. Info vse.it. L'ingegno della montagna, mani che inventano, menti che trasformano. È questo il titolo della mostra dedicata alle attività produttive della montagna pistoiese e alle persone che con passione e determinazione hanno saputo trasformare intuizioni e competenze in realtà imprenditoriali capaci di resistere. La montagna pistoiese è conosciuta per i suoi boschi, i suoi paesaggi e le sue tradizioni, ma è anche un territorio dove si progetta, si costruisce, si inventa. Una mostra da esplorare anche con i più piccoli. Dal 19 aprile al 10 gennaio a Palazzo Achilli di Gavinana, Pistoia. Info su ecomuseopt.it. Nuovo appuntamento per la stagione ragazzi al Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio. Evelina viene dal mare, di e con Elisabetta Aloia. Evelina è una bambina di 8 anni, coi capelli neri e ricci, in una famiglia di persone bionde. In paese tutti le ricordano la sua diversità dai genitori, finché una mattina Evelina esplode. Un viaggio alla scoperta di se stessi, una sorta di fiaba sulla presa di coscienza del proprio valore e sull'accettazione dell'unicità di ciascuno di noi. Età consigliata 7-11 anni. Domenica 19 aprile, ore 16:30. Info e biglietti su teatrodante.it. Polisfonia, il teatro che ci cambia, stagione 25-26 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Sabato 18 aprile alle 21 e domenica 19 alle 16:30, Maddalena Emanuela Rizzi in Hedy Lamarr, uno spettacolo di Seven Culls. Se la celebre attrice hollywoodiana degli anni 40, definita la donna più bella del mondo, inventa un sistema di comunicazione segreta, oggi alla base di Wi-Fi e GPS, per cosa viene ricordata? Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Teatro della Toscana, stagione 25-26, il grande teatro a Firenze. Fino al 18 aprile al Teatro della Pergola, Matteotti, Anatomia di un fascismo, di Stefano Massini, con Ottavia Piccolo e i solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo. Un potente spettacolo che a 100 anni dall'omicidio di Giacomo Matteotti ne ricostruisce la figura e il contesto storico. Info e biglietti teatrodellatoscana.it. La compagnia, la Casa del Cinema in via Cavour 50 Rosso a Firenze. Uno sguardo alla programmazione in sala. Sabato 18 aprile alle 16, Le armonie di Werkmeister di Béla-Tarr. Alle 21, Se solo potessi ti prenderei a calci di Mary Bronstein. Ed ora gli eventi del giorno con Giustina Terenzi.
Partiamo dal cinema La Compagnia di Firenze. Questa sera il film Nouvelle Vague alle ore 21. La storia di Godard nel momento in cui gira fino all'ultimo respiro. È il nuovo film di Richard Linklater in lingua originale. Ed ora la musica con il doppio concerto dei fiorentini Reds e il loro garage rock e i livornesi Candidates questa sera al Caracol di Pisa. L'evento fa parte della filosofia Concerto Presto. concerto. Si inizia alle ore 19 con il DJ set. Segue il concerto dei livornesi Candidates alle ore 20:30 e a seguire The Reds. L'ingresso è di 10 euro. Il Caracol è in via Cattaneo 64 a Pisa. Sempre a Pisa, ma al Cineclub Arsenale, vi segnalo alle ore 18:30 in prima visione La donna più ricca del mondo. Torniamo a Firenze con lo spettacolo al Teatro Nuovo Rifredi, scena aperta, Città sola di Olivia Lang, la prima variazione teatrale di un progetto modulare ideato dalla Casa d'Argilla, che sperimenta diverse forme narrative e installative ispirate dal testo di Olivia Lang. Un invito a riflettere su una solitudine tutta urbana e sulla capacità dell'arte di ricucire le pieghe più nascoste dell'animo umano. Info e biglietti teatrodellatoscana.it. Prosegue al Teatro della Pergola di Firenze fino al 18 aprile Matteotti, Anatomia di un fascismo, con Ottavia Piccolo e i solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo. Un potente spettacolo che a 100 anni dall'omicidio di Matteotti ne ricostruisce la figura e il contesto storico. Info e biglietti teatrodellatoscana.it. Ed ora al Teatro Vera di Pontedera in provincia di Pisa con la trilogia dei poveri cristi di e con Ascanio Celestini per questo 17 aprile alle ore 21 Laica. Info e biglietti teatrodellatoscana.it.
City Lights. Eventi, spettacolo, cultura in città e in regione.
Carlo Rambaldi, La materia dei sogni. Al Cinema La Compagnia, un omaggio a uno dei più grandi creatori di effetti speciali, vincitore di 3 premi Oscar. Dal 22 aprile al 4 giugno in sala e poi all'arena estiva, 6 film con le sue più note creazioni, tra cui King Kong, Alien e E.T. l'extraterrestre. Iniziativa in collaborazione con Fondazione Culturale Carlo Rambaldi. Info cinemalacompagnia.it.
It's the beat generation, it's Bayat. It's the beat to keep, it's the beat of the heart. It's being beat and down in the world and like old time lowdown.
Beat generation, la vibrazione che squassò il mondo. Martedì 14 aprile alle 17:30 in Sala Ferri, lo scrittore Pietro Grossi legge e racconta L'Urlo di Allen Ginsberg. Info yes.it.
Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio. Prima dell'alba, stagione 25-26. Prosa, musica, danza ed eventi. Il teatro incontra tutte le generazioni. In scena Evelina viene dal mare, di e con Elisabetta Aloia. Un viaggio alla scoperta di se stessi, una fiaba sulla presa di coscienza del proprio valore, dove la diversità di Evelina, bimba di 8 anni, diventa scoperta della propria unicità. Età consigliata 7-11 anni. Domenica 19 aprile, ore 16:30. Info e biglietti su Teatro Dante.
Sera.
Le 18.45 in punto, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati, la newsline serale di Controradio. Secondo un'informativa del ROS dei Carabinieri, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, recentemente scomparso, sarebbe stato citato in alcune conversazioni da figure di spicco dell''ndrangheta e indicato come finanziatore di alcune cosche. La Fiorentina smentisce con decisione, sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Il punto di partenza è l'inchiesta Risico, che riguarda una rete criminale che da Siderno andrebbe ad estendere i suoi collegamenti anche oltreoceano, e dalle carte di questa inchiesta è spuntato fuori il nome dell'imprenditore e presidente della Fiorentina Calcio, Rocco Commisso, scomparso lo scorso mese di gennaio. Finora ci sono stati 7 arresti e le ramificazioni finora accertate di concerto con l'FBI arriverebbero negli Stati Uniti e in Canada. Le accuse sono di associazione per delinquere, di stampo mafioso, danneggiamento ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Le intercettazioni riguardano la figura di Frank Albanese, esponente di spicco dell''ndrangheta locale. Intercettato durante la sua permanenza in Italia nell'estate del 2025, avrebbe detto al suo interlocutore che Rocco Commisso ha lasciato 1 milione di euro alla sua associazione, non a Siderno ma a Marina di Gioiosa Ionica, ovvero il paese natio di Commisso. Al momento non ci sono conferme, ma la figura di Commisso sarebbe presente in diverse intercettazioni definite inequivocabili dagli inquirenti, dove si parla dei suoi affari sportivi ed economici, del suo rapporto con l'ex direttore generale della Fiorentina Gio Barone, scomparso nel 2024, e della sua permanenza nella casa della località della Locride. In calcio all'informativa, i carabinieri hanno appuntato una riflessione: le intercettazioni farebbero pensare ad un sostegno economico assicurato alle cosche di Marina di Gioiosa Ionica da parte di Rocco Commisso. Dichiarazioni smentite con forza e nettezza dalla Fiorentina Calcio.
E veniamo all'omicidio di massa, l'uccisione del 47enne Giacomo Bongiorni durante una rissa sabato scorso. Colpi inferti alla testa sarebbero stati questi a causare l'emorragia cerebrale vasta e profonda, oltre ai danni alla mandibola, andata dislocata alla sede naturale a causa dei colpi ricevuti, tanto da causare la morte del 47enne. Questo è quanto emerge dalle prime valutazioni relative all'autopsia effettuata dal professor Francesco Ventura, che presenterà la relazione medico-legale a 30 giorni dal conferimento dell'incarico avuto dalla Procura Puana il 14 aprile scorso. Dall'esame autoptico potrebbero emergere anche quali colpi abbiano determinato la morte. Bongiorni è stato colpito da più soggetti indagati alla Procura di Massa, che deve individuare quali colpi mortali, calci e pugni abbia ricevuto, attribuire agli indagati la colpa per l'omicidio volontario. Intanto c'è custodia cautelare in carcere per il 17enne che era stato fermato per l'omicidio volontario. La decisione del GIP minorile di Genova dopo l'udienza di convalida tenuta giovedì mattina. Il 17enne, che è uno dei 5 indagati per l'omicidio nella vicenda, è trasferito dalla polizia penitenziaria dal centro di prima accoglienza della città ligure all'istituto penale minorile di Firenze. Nell'interrogatorio di garanzia il 17enne, assistito dal difensore avvocato Nicola Forcina, ha risposto alle domande, ha ribadito la circostanza della testata ricevuta da Bongiorni, a cui avrebbe risposto colpendolo con un pugno. Il GIP minorile riporterebbe nell'ordinanza del contatto fisico tra Bongiorni e il 17enne. La versione del 17enne, ossia di aver reagito per diversi minuti per difendersi dal 47enne ucciso davanti al figlio, come hanno riportato anche i familiari, sarebbe comprovata dai racconti di 2 testimoni esterni alla vicenda che si trovavano in Piazza della Palma sabato 11 aprile. A riferirlo sempre il difensore, l'avvocato Forcina, spiegando che uno è un altro minore, un amico del gruppo indagato, il quale però non ha partecipato alla scena ma ha visto. Un'altra è una ragazza che sarebbe stata seduta in un tavolino del locale in Piazza della Palma insieme con un conoscente. La ragazza non avrebbe nessun rapporto di conoscenza con i 5 indagati. Tali posizioni sarebbero emerse durante l'interrogatorio di garanzia che il 17enne, come dicevamo, ha sostenuto davanti al GIP minorile di Genova, dove ha ribadito quanto già detto durante il primo interrogatorio di domenica scorsa. La denuncia del comitato Tanucci Piazza Aperta. Oggi alcuni abitanti del quartiere hanno ricevuto dalla polizia la notifica di una multa che va dai 1.000 a 10.000 euro per aver manifestato in piazza Tanucci durante l'apertura 2 settimane fa della sede di Futuro Nazionale. Questo atto rappresenta per la cittadinanza un segnale molto preoccupante. Questo quanto ci ha detto Chiara Bartoli del comitato Tanucci Piazza Aperta ai nostri microfoni.
Noi abbiamo, come abitanti del quartiere, abbiamo promosso questa contestazione all'apertura della sede di Vannacci, contestazione anche del tutto pacifica, con bambini, pranzo sociale, eccetera, e alcuni abitanti del quartiere, diversi in realtà, hanno deciso di rimanere in piazza Tanucci nel momento dell'apertura della sede per contestare questa apertura in una forma che è la forma che tendenzialmente adottiamo tutti i giorni come abitanti del quartiere, cioè stare in una piazza. L'altro giorno sono arrivate a diverse persone delle multe per manifestazione non autorizzata, ex articolo 18 che ora è stato depenalizzato ma è una sanzione amministrativa, multe che vanno dai 1.000 ai 10.000 euro. Non si sa l'importo chiaramente ancora, però è stata notificata questa cosa. Pensiamo che sia un fatto estremamente grave che venga colpito delle persone che semplicemente stanno manifestando il proprio dissenso, senza fare niente che non rientri nella possibilità democratica che ci sono date per manifestare appunto il dissenso verso l'apertura di una sede fascista. Niente, la legge che è stata violata e che viene contestata è quella dell'articolo 18. Cioè il corteo, la manifestazione non autorizzata, che è diventata una sanzione amministrativa e con l'ultimo pacchetto sicurezza prevede delle sanzioni dai 1.000 ai 10.000 euro, non solo quando uno, diciamo, fa un corteo effettivamente non preavvisato, ma anche quando semplicemente si sosta in una piazza senza interrompere il traffico né niente, senza un'autorizzazione.
Che in effetti con i redditi che ci sono oggi in Italia ti arriva una multa di dai 1.000 a 10.000 euro, insomma è pesante. Nel frattempo sabato alle 15.30 nell'abito della mobilitazione Tanucci Piazza Aperta le letture antifasciste con il segretario di Possibile Pippo Civati che abbiamo intervistato.
A parte la solidarietà, la vicinanza evidentemente con chi manifesta in modo pacifico, in modo sereno, poi in modo costituzionale direi, perché di questo si tratta, visto che ci avviciniamo al 25 aprile, io credo che sia un po' il segno dei tempi, il tentativo a volte un po', come dire, impreciso, grottesco in questo caso, di far valere un ordine pubblico al di sopra tanto della logica e poi anche appunto del dettato costituzionale, della possibilità che le persone manifestino liberamente, peraltro senza dare fastidio a nessuno, il proprio disappunto. Peraltro persone che vivono in un quartiere, a proposito di sovranismi vari, no? Persone che vivono in quel quartiere che si chiedono giustamente se la loro vita quotidiana è compatibile con certe forze politiche, questo è il punto. Qualcuno avrebbe detto il mondo alla rovescia, no? Lo stesso nostro già citato generale, che forse ogni tanto equivoca rispetto al proprio ruolo, appunto, perché anche questo suo comunicato è abbastanza bizzarro, per dirla con gentilezza. Ci sono mille contraddizioni in quel personaggio, a cominciare proprio dalla sua, come dire, evoluzione da figura militare a figura civile, in generale le cose che dice, la scelta che ha fatto di scendere in politica. Peraltro la prospettiva è quella di radunare proprio quelle forze neofasciste, perché la verità è che si apre la costellazione di forze ancora più estreme.
Abbiamo pronta una PDL di iniziativa popolare per individuare almeno un'area idonea a CPR in ogni provincia toscana. Chiediamo ai cittadini di firmare la nostra proposta, che equivale ad avere maggiore sicurezza nelle nostre città. Così Andrea Crippa, commissario regionale della Lega Toscana, mentre la sinistra in Toscana cambia opinione sui CPR per diktat di partito. Qui Crippa fa riferimento alle posizioni recenti dell'europarlamentare Dario Nardella. La Lega è da anni coerente coerente nella richiesta, dice Crippa, di realizzare una struttura in regione che possa ospitare temporaneamente quegli immigrati irregolari, autori di reati che devono essere espulsi. Il PD chiacchiera di sicurezza, ma all'atto pratico tende solo a fare propaganda, dice il commissario della Lega in Toscana. Sulla vicenda del CPR ad Aulla, annunciato dal ministro degli interni Piantedosi, interviene nuovamente oggi il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani, che dice: la scelta di collocare il CPR ad Aulla, precisamente nel borgo di Pallerone, si rivela ad ogni approfondimento sempre più assurda e sbagliata. Si apre così, dice Giani, una partita che intendiamo giocare fino in fondo. La Lunigiana, sottolinea Giani, è un territorio da valorizzare, da rilanciare sul piano turistico, culturale e sociale, e non da mortificare con un CPR. Sono davvero sconcertato, prosegue il presidente, dalla scelta del governo di penalizzare territori che hanno invece bisogno di sostegno e di valorizzazione. Questo per quanto riguarda il CPR. Cambiamo argomento ora e ci occupiamo di quella che è l'evertenza all'interno del distretto della Moda Pratese. Sapete che da settimane, da mesi oramai, il sindacato Sudcobas segue le vertenze da parte di gruppi di lavoratori all'interno delle aziende del distretto tessile che rivendicano diritti e salari, quindi paghe che siano adeguate al lavoro che viene effettuato ed anche orari di lavoro che siano congrui e siano adeguati alle normative oltre che alla civiltà. E oggi ripartono gli strike days, una nuova ondata di scioperi e picchetti per rivendicare appunto il modello 8x5, cioè 8 ore per 5 giorni lavorativi nel distretto della Moda Pratese. Buonasera, grazie di essere con noi, Luca Toscano, Sudcobas.
Buonasera, grazie a voi.
Qual è la nuova ondata? In cosa consisterà questa nuova ondata di scioperi?
Ma posso dire intanto in cosa è consistita in questa giornata. Fino ad ora sono stati 20 le fabbriche che sono entrate in sciopero e 13 casi sono già stati firmati accordi che noi chiamiamo accordi 8x5, nel senso che sono accordi che ricevono la nostra piattaforma, quindi stabilizzazioni a tempo indeterminati, molto spesso dove c'era il lavoro nero, i finti part time o il lavoro cosiddetto grigio, che applicano il contratto nazionale, che riportano i turni soprattutto alle 8 ore per 5 giorni e umanizzano, diciamo, il lavoro in questi posti in cui il lavoro è stato tutto tranne che umano. Siamo all'inizio, nel senso che proseguiremo tanto stanotte nei 7 picchetti che andranno avanti, salvo sorprese della serata, però andranno avanti se non sarà trovato un accordo, e ci diamo appuntamento domani mattina al Macrolotto 1, alla targa, al memoriale della Teresa Moda, per una seconda ondata di scioperi che insisterà proprio sulla zona del Macrolotto 1, dove appunto si trova il memoriale, che è un po', diciamo, il cuore pulsante di tutto il distretto del pronto moda.
Certo, Toscano, diciamo settimane, mesi, no? Forse addirittura anni, che proseguite con le azioni secondo il modello 8x5 che abbiamo descritto. Possiamo fare un bilancio, cioè come sta andando? Perché dal punto di vista mediatico appare che una strada sia aperta.
Ma è esattamente così, noi continuiamo a essere noi stessi, diciamo, stupiti, e i numeri che ho detto prima ci hanno stupito anche a noi, devo dire la verità, di quanto questo movimento di sindacalizzazione in questo distretto, che si reputava insindacalizzabile fino a pochissimo tempo fa, si stia veramente trasformando. Noi abbiamo iniziato a fare sindacato in questo distretto nel 2018 e fino al 2023, l'abbiamo raccontato anche grazie a voi, ogni sciopero era un'epopea, per cui ci siamo stati settimane, in alcuni casi mesi, siamo arrivati fino ai 9 mesi per una singola vertenza di presidio permanente alla TechSprint. Ecco, tutti quei giorni, quelle settimane, quei mesi passati davanti a magari sulla singola vertenza, oggi hanno cambiato i rapporti di forza tra i lavoratori e le imprese in questo distretto, e oggi permettono anche alla sindacalizzazione e poi alla fine ai diritti di arrivare anche a dei risultati in tempi molto brevi, come appunto in meno di una giornata, e soprattutto permettono di arrivare nelle aziende tra quelle insindacalizzabili che si ritenevano ancora più insindacalizzabili, che sono quelli che noi chiamiamo i laboratori dello sfruttamento, sono le aziende volatili, quelle apri e chiudi, le confezioni,
ecco, da questo punto di vista, perché sempre diciamo dall'osservatorio che noi abbiamo, il tema è quello: acquisiamo diritti, ce li danno, poi subito dopo chiudono, riaprono da un'altra parte, no? Che è l'arma che utilizzano le imprese disoneste. Da questo punto di vista come sta andando?
Ma allora, questa è una strategia che viene messa in campo, però vedete, noi abbiamo trovato anche delle risposte, o meglio trovate, le continuiamo a cercare, a metterle in campo. Noi abbiamo iniziato a fare sindacato in questo distretto partendo da un presupposto: che qualsiasi difficoltà esista nel fare sindacato, il compito del sindacato è quello di provare a superarla con i fallimenti, prendendo tutto quello che c'è da prendersi, e così anche rispetto ai chiudi e riapri, perché sennò rischiamo di avere una narrativa in cui al lavoratore deve solo accettare, il sistema è troppo più forte. La realtà è che, se guardiamo i numeri, nello scorso anno sono state 89 queste piccole imprese, che però non corrispondono a piccoli imprenditori, queste aziende cosiddette chiude e riapri, sindacalizzate, e 14 hanno chiuso. In tutti e 14 casi noi abbiamo portato i picchetti davanti ai committenti, ai cosiddetti pronto moda, quindi chi è alla testa di questi processi produttivi. In alcuni casi siamo riusciti a riportare le persone al lavoro, in una vicenda diversa che è fuori dal distretto del pronto moda, ma ad esempio la vicenda di Alba, certo. È successo qualcosa di assolutamente simile a quello di cui stiamo parlando. In quel caso ci sono voluti 193 giorni di sciopero, di presidio, di presidi anche dentro le boutique, ma alla fine quei lavoratori oggi rientrano al lavoro. Rientrano al lavoro, e quindi vuol dire ogni difficoltà e ogni cosa che dalla parte, diciamo, dell'impresa viene messa in piedi per scoraggiare, per impedire, per far tornare indietro, per neutralizzare le conquiste, noi abbiamo la fede che ci sia sempre una risposta che da quest'altra parte si possa dare, e devo dire che questa fede ci viene confermata tutte le volte dall'entusiasmo, dalla generosità, dalla solidarietà incredibile che i lavoratori di questo distretto dimostrano tutti i giorni, e che stanno dimostrando anche oggi, che ci dà veramente, come dire, un entusiasmo e una fiducia in quello che facciamo incredibile. Non voglio sembrare retorico, ma è vero, oggi ci sono più di 100 persone.
Ma voglio dire, noi l'abbiamo raccontata, no, negli anni, nei mesi, ed effettivamente questa ondata, no, che è cresciuta, rende conto di un lavoro fatto. Le mie domande erano proprio per mettere i punti su una vicenda che naturalmente proseguirà, che è proseguita negli anni, ma che sta portando dei risultati. Grazie a Luca Toscano sul Cobas, buona serata.
Polisfonia, il teatro che ci cambia, la stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 18 aprile alle 21 e domenica 19 alle 16:30, Maddalena Rizzi in Hedy Lamarr, uno spettacolo di Seven Cults. Se la celebre attrice hollywoodiana degli anni 40, definita la donna più bella del mondo, inventa un sistema di comunicazione segreta, oggi alla base di Wi-Fi e GPS, per cosa viene ricordata? Se hai un'idea, un progetto che sta prendendo forma o vuoi costruire qualcosa di tuo, l'Open Day del servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze fa per te. All'Open Day potrai ascoltare esperti e conoscere l'Hub dell'Innovazione di Firenze, dove ogni giorno prendono vita percorsi imprenditoriali. Un'occasione per confrontarsi, trovare ispirazione e dare slancio ai propri progetti. Mercoledì 22 aprile, dalle 10 alle 16, presso la Camera di Commercio di Firenze, Piazza Mentana 2. Ingresso gratuito, senza registrazione. Info promofirenze.it.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per incidente 5 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per traffico intenso, code tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. In direzione Bologna, code in uscita a Firenze Impruneta. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni per lavori. In direzione mare, per traffico intenso, code in uscita. uscita all'Astrassigna e per incidenti e rallentamenti tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina. In direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci e tra Ponte d'Era Ovest e Ponsacco e Ponte d'Era Est. La viabilità cittadina a Firenze per lavori chiusa via del Barco tra via dei Vespucci e viale del Pegaso e viale del Pegaso tra via del Barco e viale dell'Aeronautica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Allora, è arrivato un messaggio al 342 8104111, che è il nostro numero WhatsApp, da parte di Simona, che ci chiede: ma le multe, quelle per quanto riguarda la manifestazione contro la sede di Futuro Nazionale, come hanno fatto ad arrivare? Gli hanno chiesto i documenti durante la giornata di pacifica resistenza? Questa è una bella domanda, Simona, che io non lo so, nel senso che immagino siano stati identificati, questo immagino. Poi sapete, oramai nel corso delle manifestazioni ci sono tutti che fanno foto, video, eccetera eccetera, però rigiro la domanda a qualcuno dei multati, e sicuramente tra i multati c'è qualche nostro ascoltatore che ci può dare una mano su questa domanda sicuramente intelligente da parte di Simona. Allora, 342 8104 111, per i vostri messaggi, anche per rispondere a questa domanda su cui professo la mia impreparazione, mettiamola così. Ancora cronaca: accoltellato mentre tornava a casa a Firenze un 31enne in codice rosso all'ospedale di Careggi. Il ferito è un cittadino del Bangladesh, non sarebbe in pericolo di vita ma in prognosi riservata dopo essere stato aggredito in via dei Caccini a due passi dal centro commerciale di Novoli a Firenze la sera di mercoledì intorno alle 23. Secondo quanto si apprende, sarebbe un giovane sottoposto a fermo di indiziato di delitto. L'altra sera dare l'allarme è stato un barista tirato dalle urna del vittima, peraltro nella stessa zona, come ricorderete, c'è stato un altro accoltellamento nelle parti dell'università, insomma tra via di Novoli e quella zona lì, quindi un nuovo accoltellamento nel quartiere di Novoli. Rapina invece in gioielleria con un malvivente in fuga con un bottino di oltre 45.000 euro. Il colpo è stato messo a segno mercoledì sera ai danni di uno store nel centro commerciale San Donato, sempre a Novoli, nel capoluogo toscano. Dai l'allarme al 112 è stato il proprietario. La Corte d'Appello di Firenze invece ha confermato contro il calciatore professionista Manolo Portanova la pena di 6 anni per violenza sessuale di gruppo contro una studentessa di 21 anni. L'aggressione condotta con altri uomini avvenne in un appartamento a Siena la notte tra il 30 e il 31 maggio 2021. La stessa sentenza di appello condanna alla medesima pena anche lo zio Alessio Langella. Entrambi erano stati processati in rito abbreviato in primo grado. La Corte si è presa 90 giorni per le motivazioni. Le leggeremo e poi valuteremo i ricorsi in Cassazione. Questo è quanto ha detto il difensore di Manolo Portanova, l'avvocato Gabriele Bordoni. Per 5 giornate l'Università di Firenze trasforma la città in uno spazio di confronto, esperienza e condivisione sul tema della disabilità per promuovere l'inclusione nella vita sociale, culturale e nel lavoro. Da oggi al 21 aprile è in programma Disability Week, un calendario articolato di iniziative in cui si tratta il tema sotto diversi profili: lo sport, l'accessibilità, il cinema, la transizione scuola-lavoro. Maria Paola Monaco è delegata della rettrice all'inclusione e alla diversità.
L'idea nasce perché l'Università di Firenze vuole aprire i suoi spazi alla città, perché vuole parlare di disabilità e di inclusione in maniera concreta. Come è stato detto, appunto, nello sport, nei percorsi urbani, nella cultura e nel lavoro, ma soprattutto, diciamo, per noi questo non è un episodio, perché credo che la disabilità e l'inclusione siano dei temi che devono essere affrontati quotidianamente e che devono essere anche costruiti quotidianamente. Partiamo dall'idea che l'inclusione non è un tema a parte, ma è un modo con il quale noi misuriamo la qualità dei nostri contesti, e quindi anche dentro la nostra università noi lavoriamo su più livelli: servizi, accessibilità, supporto agli studenti, ma appunto, come vogliamo esprimere con queste giornate, anche formazione e cultura. Cioè la disabilità è un tema importantissimo, perché praticamente aiuta tutti, aiuta a vedere dove ci sono ancora delle barriere, e le barriere non sono solo quelle fisiche, ma sono anche quelle culturali, e questo ci deve spingere a costruire delle soluzioni migliori. E la settimana si chiude con un premio alla memoria di Giulia Santoni, che vorrei ricordare perché è una nostra studentessa tragicamente scomparsa quest'estate in un bruttissimo incidente mentre lei era come volontaria su un'ambulanza. E questa ragazza era nel percorso per infermieristica, quindi voleva diventare infermiera, e diciamo la sua idea era quella di studiare proprio il mondo della disabilità, quindi ci è sembrato importante ricordarla all'interno di questa settimana.
Allora, Stefano ci ha mandato un messaggio riguardo al quesito che aveva posto precedentemente Simona, cioè su come avevano identificato le persone a cui è arrivata la multa per la manifestazione non autorizzata, il corteo non autorizzato in Piazza Tanucci due settimane fa all'atto dell'apertura della sede futuro nazionale di Vannacci. Ci dice Stefano: nessuna identificazione esplicita sul posto, hanno usato foto e video con riconoscimento facciale o qualcosa del genere. Mi sembra strano, perché nel senso, non so, non conosco molto bene la procedura da questo punto di vista, ma mi sembra strano che si possa mandare una multa sulla base del riconoscimento facciale senza contestare l'identità sul posto. Però Stefano, tu eri presente, cioè lo sai per certo, ci stai dando così una interpretazione. Comunque, chi avesse una risposta, 342-8104-111. Oltre 150 auto hanno partecipato alla manifestazione pubblica a Capalbio, in provincia di Grosseto, per rivendicare la sicurezza stradale della statale Aurelia funestata, come sapete, spesso da gravi incidenti. Il corteo dei mezzi è partito intorno alle 10.40 dalla zona della Torba, raggiunto Pescia Fiorentina, per poi tornare indietro e fermarsi ad un agriristoro sulla via Aurelia nei pressi di Capalbio Scalo, dove si è tenuta anche una conferenza stampa. Il lungo corteo di auto ha creato qualche rallentamento alla circolazione. La manifestazione per il completamento del corridoio tirrenico è stata promossa dalla provincia di Grosseto, dalla Camera di Commercio della Maremma, del Tirreno, dal Comune di Capalbio, insieme alle comunità locali. Il lungo corteo di mezzi ha percorso il tragitto a passo lento, circa 40 km orari, presenti numerosi amministratori locali, insieme con il presidente della provincia, Francesco Limatola, al sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini, al presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Riccardo Breda, ed altri esponenti istituzionali. La realizzazione del corridoio tirrenico è una infrastruttura fondamentale, una direttrice importante per tutto il paese, ha dichiarato Limatola. La strada statale Aurelia viene percorsa ogni giorno da tanti cittadini per motivi di lavoro e di studio, da mezzi pesanti e da turisti. Troppi incidenti, anche mortali, sono verificati su questa arteria. Va trovata una soluzione quanto prima. E ora ci occupiamo delle regole del mondo, cioè di quello che è il presente ai noi e del futuro del diritto internazionale. Si intitola proprio così l'incontro che si svolgerà domani in Palazzo Vecchio, Salone 200, un incontro a ingresso libero, con prenotazione gratuita, scrivendo a presidente.consiglio@comune.firenze.it. sono tante le sigle che partecipano. Buonasera, grazie di essere con noi. Riccardo Nuri, presidente Amnesty Italia.
Buonasera a voi.
Il presente del diritto internazionale più o meno lo conosciamo. Qui ci sono due versioni, Nuri. C'è, diciamo, i pessimisti che dicono è morto il diritto internazionale, gli ottimisti che dicono invece no, proprio perché c'è il diritto internazionale notiamo che ci siano continue ferite nei confronti anche profonde del diritto medesimo. Lei da che parte sta?
No, il diritto internazionale non potrà morire, perché anche gli stati più riottosi a usarlo ne hanno bisogno. Quello che è in grande difficoltà e sta collassando è quella parte del diritto internazionale che da 80 anni cerca di proteggere e promuovere i diritti umani. Quello sì che è in crisi, ed è in crisi per dei comportamenti che sono da bulli, da predatori, da parte di leader influenti, da Putin a Trump a Netanyahu, che violano impunemente le regole che il mondo si è dato per proteggere i civili, soprattutto dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale.
Ora, Amnesty è da tempo, no, sul campo, e sappiamo che purtroppo, ai noi, da questo punto di vista non è che ci sia stata un'epoca d'oro, no? Un'epoca di Saturno non è mai esistita. Prendiamo la vicenda palestinese, le dichiarazioni e risoluzioni dell'ONU a protezione dei civili non si contano. Cosa è cambiato in questo frangente, secondo lei?
È cambiata l'impunità che oggi è totale. Il mondo è sempre stato dominato da doppi standard, per cui anziché denunciare i crimini si vede chi li ha commessi per poi decidere se condannare o giustificare. Però qui siamo di fronte, e penso proprio a Gaza, a qualcosa di oltre, cioè quello è un genocidio che è stato accompagnato, incentivato, favorito, giustificato, protetto, vorrei dire, da leadership molto importanti, influenti, soprattutto nei primi due anni, con poche eccezioni. E quindi questo è il punto, cioè l'idea che il diritto internazionale dei diritti umani in alcuni casi non è che vale fino a un certo punto. Ormai la frase di Tajani è persino vecchia, non vale più, ed è il nostro compito ribadire che il diritto internazionale vale sempre e comunque.
E il futuro come sarà?
Quello bisogna che le persone si rendano conto che è il momento di fare o rifare la storia, cioè di conservare quelle cose che funzionano e che proteggono la vita di tutte e tutti noi. Quel momento è adesso, non è domani, perché il 25 è stato un anno nel quale paradossalmente le istituzioni che di solito conservano hanno distrutto, e i movimenti che di solito cambiano le cose sono stati costretti a proteggerle: la giustizia internazionale, i diritti umani, in Italia la Costituzione. Quindi dobbiamo evitare che la storia ci finisca in testa, dobbiamo farla noi. Questo può essere retorico, ma a ascoltare questa frase io credo non ce ne sia una più semplice da dire.
Grazie Riccardo Nuri. Allora ripetiamo l'appuntamento domani dalle 9.30 alle 13 in Palazzo Vecchio, sala ai 200, ingresso libero e gratuito alla prenotazione scrivendo a presidente.consiglio@comune.fi.it. Buonasera di nuovo a Riccardo Nuri, presidente Amnesty Italia.
Grazie, buonasera.
Anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
18 aprile Zebra TSO più Little Piece of Marmalade. Sabato 18 aprile arrivano a Glu di Zebra TSO, due strumentisti coperti da maschere di zebra con un progetto dal sound crudo e diretto. In apertura Little Piece of Marmalade. Inizio live 22:30.
Toscana Produzione Musica presenta la quinta edizione di Mixité. Leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze.
Domenica 19 aprile alle 19, Brulla, documentario sonoro per voce e live electronics. Un lavoro dedicato alla Sardegna e al processo di deforestazione subito dall'isola, con l'attrice Michela Azzeni e il suono a cura di Francesco Giomi, in collaborazione con Tempo Reale e Axit.
Gazza Cola, la bibita nata nel 2023 da un'idea dell'attivista e regista palestinese Osama Kashou, da oggi è disponibile sugli scaffali dei principali punti vendita di Unicoop Firenze in Toscana, nella doppia versione normale e senza zucchero. Parte del ricavato sosterrà il progetto Gazza Web, promosso dall'ONG Axe per garantire alla popolazione civile connettività e accesso alle comunicazioni nella Palestina devastata dal conflitto. A Firenze torna il festival letterario gastronomico Mangiarsi le parole, la rassegna che coniuga la presentazione di un libro con suggestioni gastronomiche, con la degustazione di piatti preparati da allievi e allieve dell'Istituto Alberghiero Saffi, ispirati dai testi e dal confronto con gli autori. Promosso da Fondazione Stovest, con il contributo della Presidenza del Consiglio Regione Toscana e di Publiacqua, l'evento quest'anno pone l'accento sull'arte visiva, con l'obiettivo di stimolare negli studenti un pensiero critico capace di connettere la parola scritta al linguaggio visivo. Sandra Salvata ha sentito la Presidente del Consiglio Regionale Stefania Saccardi e due studenti dell'Alberghiero Saffi, Lapo Faini e Tommaso Dal Dosso.
Il cibo è anche cultura e questa manifestazione lo dimostra molto bene. Nell'anno in cui la cucina italiana diventa patrimonio dell'UNESCO, unire cucina, cibo alla cultura, ai libri, beh, insomma, credo che sia assolutamente un insieme virtuoso. È una bella manifestazione, io ho partecipato anche alla precedente edizione, si presentano dei libri che parlano del cibo, della cucina, delle nostre tradizioni, dei nostri valori, della nostra storia, del nostro territorio, insieme al Saffi, che è un istituto molto importante che forma anche tanti giovani che poi andranno a lavorare nel settore dell'agroalimentare nel suo complesso, e quindi insomma davvero una bella iniziativa.
Sono lieto di ripartecipare per la mia seconda edizione a Mangiarsi le parole. Come la scorsa edizione abbiamo deciso di organizzare una cena degustazione prendendo ispirazione a dei piatti scelti in base a degli eventi o dei personaggi della storia di un libro. Come l'anno scorso avevo letto il libro Semolino pure a me la cotta.
Sono molto soddisfatto degli eventi che abbiamo proposto come classe e come istituto, perché sono contento di come io abbia scoperto un nuovo modo di leggere i libri assaggiandoli, quindi proponendo noi a scuola le ricette che erano scritte in questi, con anche delle rivisitazioni degli studenti.
Giovani, spazi e coprogettazione. La redazione di Scomodo Empoli, il tema della puntata di oggi di Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutte e tutti. Abbiamo raccontato l'esperienza appunto della redazione di Scomodo Empoli, nata in uno spazio storico della città. Questa mattina con Chiara Brilli studio Allegra Stagi e Marta De Zolt della redazione di Empoli.
Nasce da un gruppo di amiche e amici che si trovava a Spin Time, un palazzo occupato nel 2010, un po' la storia delle occupazioni in Italia. E all'interno dei garage, appunto, questi ragazzi aprono la prima redazione, che è un punto di aggregazione, un punto di creazione di cultura. Quindi parte l'editoriale, parte un mensile che scriviamo da allora tutti i mesi e pubblichiamo a livello nazionale, è gratuito nelle scuole e nei licei, tutto di ricerca indipendente. Da allora, da Roma 2016, la comunità si espande, abbiamo aperto uno spazio a Milano, poi a Empoli, adesso la comunità si sta formando anche a Bari. Ci siamo detti ma il progetto di Empoli potrebbe essere un ottimo progetto beta, perché se l'esigenza è quella di raggruppare, no, far stare le persone insieme, non lo si può fare solo nei grandi centri, e quindi Roma e Milano non bastavano più per raccontare poi le nuove generazioni.
Roma e Milano non bastavano più, e questo ci piace, arrivare in Toscana non in un Firenze centrismo, diciamo, ma cercare di allargare e far conoscere anche e attivare sul territorio dei luoghi di convergenza, no, socialità. Ma dove si trova la redazione di Empoli, perché anche questa è una bella storia di rigenerazione?
Assolutamente sì, la redazione di Empoli si trova presso l'ex cinema La Perla, un posto simbolico per la città, essendo stato il primo cinema aperto e teatro, cioè bombardato, poi ricostruito.
Quello che stiamo cercando di fare è implementare sempre più le attività anche in base a quelle che sono le necessità sia degli under 35, che è il nostro pubblico di riferimento, sia anche la cittadinanza, proprio perché il valore storico del posto ce lo impone e ce lo richiede. Quindi abbiamo attivato sicuramente un primo percorso di coprogettazione su alcuni temi come la salute mentale, l'ambiente, i rapporti intergenerazionali. Ad esempio, con un'associazione del territorio abbiamo fatto una prima attività in collaborazione, che è stato un workshop di smartphone per i vecchietti.
Hanno fatto un passaparola incredibile. per il quale nel primo incontro c'era 7, poi 12, 15, 20. E
il mio dialogo era abbastanza intenso con i miei ragazzi.
Lavoreremo per rendere quello, per rendere la redazione un posto di festa, e quindi il primo maggio faremo un pranzo sociale con musica tutto il giorno, partiremo con i DJ set.
Via De Neri 5, Empoli, aprite quando? L'orario di apertura canonico qual è?
Allora, siamo aperti tutti i giorni dalle 3 a mezzanotte, e il venerdì e il sabato invece apriamo alle 5 e chiudiamo alle 2 di notte.
Però immagino che come redazione abbiate delle riunioni di redazione.
Assolutamente sì.
Se c'è qualcuno che vuol partecipare ma non è ancora, diciamo, organico?
Martedì 21 alle 6:30 facciamo assemblea, un martedì sì o un martedì no, alle 6:30 alla redazione di Empoli.
E poi può rimanere a cena con noi se vuole.
Facciamo anche la cena.
Controradio Newsline Sera. La storia.
Allora, la storia vi raccontiamo questa sera ha a che fare con le energie rinnovabili e con le comunità energetiche rinnovabili, per l'appunto. Perché? Perché domani sera alle 21 al centro civico di Sesto Fiorentino Camporella, casa del Guidi in via Veronelli 2, si terrà un incontro con la cittadinanza per presentare la convenzione che sarà sottoscritta in quell'occasione tra la comunità energetica rinnovabile di Sesto Fiorentino e la COP è nostra, di cui fa parte Giulio Signorini. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
Cosa accadrà allora domani sera?
Domani sera semplicemente viene sottoscritta la convenzione tra la comunità energetica di Sesto e il fornitore di energia elettrica, che è una cooperativa che si chiama Il Nostra, che consentirà a tutti i cittadini membri della comunità energetica, ovviamente, di avere una fornitura di energia elettrica a un prezzo, diciamo così, convenzionato, che è regolato ora per ora dalle 9 alle 18, cioè nella fase diurna, al prezzo orario nazionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che finora noi siamo stati abituati, faccio l'esempio sciocco ma insomma calzante, a fare la lavatrice la notte perché l'energia costava meno. Bene, da ora in poi cambiamo le abitudini e faremo la lavatrice a mezzogiorno, insomma da mezzogiorno alle 14, perché il prezzo dell'energia da mezzogiorno alle 14 sarà inferiore rispetto a quello notturno, proprio perché c'è bisogno di installare sempre più energia rinnovabile, quindi fotovoltaico, tanto per parlare chiaro, e il fotovoltaico funziona meglio dalle 12 dalle 12 alle 14.
Beh, immagino notte, non si faccia solamente per la lavatrice, pure. In generale
non è soltanto
la mia era una battuta, chiaramente. Ma allora chi può aderire? Chi può venire domani sera? Chi può aderire alla
tutti i cittadini di Sesto Fiorentino, diciamo così, ma anche dei dintorni, perché la comunità energetica si sta attivando e nell'attivazione avrà una serie di impianti fotovoltaici in produzione e, come dicono nelle comunità energetiche, l'energia elettrica condivisa tra il produttore e l'utilizzatore, quello senza impianto fotovoltaico, genererà anche un piccolo incentivo. In pratica il signor Terna, insomma i nostri GSE, i nostri capi, diciamo, energetici dell'energia elettrica, hanno deciso che per utilizzare l'energia, passatemi il termine, a chilometro zero, io ti premio, ti do anche un incentivo. Perché? Perché così facendo io non vado a intasare, diciamo così, la linea elettrica superiore, cioè le alte tensioni, e utilizzo l'energia direttamente da dove la produco e a dove la utilizzo.
Abbiamo 2 minuti in conclusione, quindi in sintesi, quanto si può risparmiare e quando si parte?
Allora, i risparmi purtroppo non sono tanti, ma bisogna anche ricapire che il concetto di comunità ci consente e consentirà soprattutto di approcciarsi a una nuova visione, cioè diventare cittadini attivi anziché pagare la bolletta passivamente. Perché? Perché questa è una prima convenzione, ma poi ci sono un'altra serie di cose che, per esempio, a Roma è stata fatta un esperimento con un centinaio di famiglie, e è stato fatto un esperimento sulla flessibilità, cioè garantire che il mio contatore, anziché assorbire 3 kW, classico contatore domestico, prometto di assorbirne solo 2, lasciando a disposizione una quota di energia alla comunità, e questa quota di energia mi viene pagata se viene utilizzata. Ma anche il fatto di averlo lasciato disponibile questa quota di energia, mi viene premiato ovviamente con un premio minore, quindi tra 50 e 70 euro dalla comunità energetica, ma forse anche il doppio, quindi un altro centinaio, 150 euro dal servizio di flessibilità che tutti insieme possiamo fare, perché se lo faccio solo io, Giulio Signorini.
Fino a quando si può aderire? Quanto c'è tempo? Che tempi abbiamo?
Non ci sono limiti di tempo per l'adesione alla comunità energetica, tantomeno alla fornitura di è nostra. È una cosa che sta partendo.
No, intendevo quando si parte.
Si parte in queste le prossime settimane.
Perfetto.
Oggi si fa
perfetto.
Il lancio.
Allora, ci dobbiamo salutare qui. Io ribadisco l'appuntamento domani alle 21 al Centro Civico di Sesto Fiorentino Camporella, Casa del Guini, in via Veronelli 2. Grazie Giulio Signorini, è nostra.
Prego.
Buona serata, buona serata.
Buonasera a tutti.
E siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani c'è lo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio addensamenti cumuliformi più consistenti sui rilievi nord-ovest associati a occasionali rovesci. I venti sono deboli settentrionali con rinforzi da nord-ovest nel pomeriggio su arcipelago e coste meridionali, mari poco mossi, le temperature sono stazionarie. È davvero tutto, grazie a Alias The Terrible che ha curato la regia ottimamente questa sera. Dopo la sigla, il GR di Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.